contro Radio Notizie Estate.
12.46, una buona mattinata da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR regionale di Controradio, le notizie a cura della redazione. Dunque, il Movimento 5 Stelle e la Toscana per decidere se correre in autonomia con un proprio candidato presidente alle prossime regionali, oppure se sostenere la coalizione guidata dal PD con candidato presidente Eugenio Giani alla condizione di un programma scritto, ha convocato, mediante lo strumento della consultazione in rete, l'assemblea degli iscritti della Toscana dalle 21 di questa sera alle 18 di domani. Ciascun iscritto è chiamato a rispondere al seguente quesito: alle elezioni regionali che si svolgeranno in Toscana nel 2025, pensi che il Movimento 5 Stelle debba partecipare da solo, oppure pensi che sia meglio verificare se vi siano le condizioni per prendere parte alla coalizione progressista, conferendo mandato ai vertici del Movimento per concludere per iscritto un accordo chiaro che integri, stiamo leggendo dal quesito integrale, che integri tutti i progetti e gli obiettivi strategici quali emersi nel corso delle riunioni assemblee territoriali svolte nelle scorse settimane, elencati sul sito www.movimento5stelle.eu. La consultazione, come detto, a partire da questa sera alle 21 fino a domani alle 7, si svolgerà esclusivamente utilizzando lo strumento telematico online SkyVote. Questa decisione è venuta a seguito del fatto che nella riunione dell'altra sera non si è riuscita a trovare una quadra rispetto all'alleanza col Partito Democratico e alla candidatura di Giani. Alcune realtà territoriali, segnatamente Livorno ed Empoli tra le altre, avevano continuato ad esprimere la propria forte contrarietà, e quindi deciderà il popolo della rete, certificato naturalmente. Veniamo alla questione del salario minimo. Come sapete, ieri il governo ha deciso di impugnare davanti alla Corte Costituzionale la legge regionale toscana sul salario minimo, una decisione grave, un intento punitivo che mostra tutto il cinismo di un esecutivo che sta impoverendo giorno dopo giorno chi vive del proprio lavoro. La verità è che per il governo Meloni i lavoratori sono dei nemici, così i presidenti dei gruppi del PD al Senato e alla Camera, rispettivamente Francesco Boccia e Chiara Braga, e il capo delegazione del PD al Parlamento europeo Nicola Zingaletti, circa lo stop del governo alla legge toscana, in particolare nel servizio di Sandra Salvato.
Dopo la normativa sui balneari, il test unico sul turismo, la legge sul fine vita e il declassamento della pergola, arriva in cauda venenum e in meno di un anno l'impugnazione sul salario minimo. La Toscana parrebbe dunque essere finita nel mirino del governo, che ora cerca nella Costituzione la violazione della tutela della concorrenza ex articolo 117. Quest'ultimo colpo di cimosa riguarderebbe più nel dettaglio non tanto il diritto fondamentale del lavoratore a vedersi rispettato un salario minimo orario non inferiore a 9 euro lordi, ma la possibilità di garantire alle aziende di poter concorrere in gare regionali abbassando il più possibile il costo del lavoro. In furia naturalmente il PD, che sul lavoro battaglia da sempre. Nella legge regionale del giugno 2025 introduce il criterio di premialità per quelle realtà produttive che desiderano tutelare gli stipendi dei dipendenti. Scandaloso, tuona Elish Line dal Nazareno, il governo Meloni ha paura del salario minimo, che invece è una legge di civiltà. Sulle barricate anche il presidente della regione Eugenio Giani, pronto ad appellarsi alla consulta per difendere un lavoro che, dice, deve essere giusto, sicuro e retribuito in modo equo. Se la concorrenza la si deve fare sulla pelle dei lavoratori, siamo ben felici di aver promosso e approvato una legge che secondo il governo viola le regole vigenti, commenta Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del PD in consiglio regionale. L'ennesimo tourbillon politico arriva alle porte della stagione elettorale, ma compatta l'opposizione che, scrivono i Dem eletti in Toscana, non si fermerà davanti a questi trucchetti.
Il governo conferma di non essere interessato alle sorti dei lavoratori, questo il parere del segretario regionale della FIOM, Daniele Calosi.
Beh, l'ennesima dimostrazione di un governo che, anziché avere a cuore la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro e soprattutto la dignità salariale delle persone, per vivere ha bisogno di lavorare, decide di impugnare una legge regionale che garantiva quantomeno negli appalti pubblici questo elemento di garanzia, evitando così le gare al massimo ribasso. Certo, non era la soluzione di tutti i mali che affliggono il mondo del lavoro, però era un buon viatico per costruire anche un modello di sviluppo sui luoghi di lavoro diverso. Il salario minimo è una cosa buona perché stabilisce che sotto quel regime di soglia non possono nemmeno essere rinnovati i contratti. E questo potrebbe essere sommato anche a una legge sulla rappresentanza che stabilisce chi può firmare i contratti e che misura, cioè quindi c'è le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e quindi attraverso una legge sulla rappresentanza il doppio binario, da una parte il salario minimo e dall'altra i contratti sottoscritti alle sigle maggiormente rappresentative, eviterebbe i cosiddetti sindacati gialli che firmano contratti nazionali a condizioni salariali più basse e dei diritti dei lavoratori assolutamente assenti. Quindi il punto è che se la regione toscana interviene positivamente da questo punto di vista, il governo che la impugna la dice lunga su quello che vuol fare il governo.
Trasporti, prosegue il calvario del Mugello, fino a settembre ancora disagi sulla Faentina che si collegano poi ai lavori sulla Bolognese, costringendo i pendolari a una vera e propria odissea, e da inizio settembre le cose potrebbero non migliorare. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti.
Purtroppo i pendolari ormai stanno vivendo una realtà che è davvero surreale. I lavori devono essere fatti, vanno fatti, tutti i lavori in concomitanza, penso a quelli sulla via Bolognese, stanno rendendo davvero insopportabile tutta la gestione. Dopodiché sì, già prima si viveva una situazione, ne avevamo parlato anche con voi, una situazione comunque complicata, difficile, con ritardi, treni che avevano tutta una serie di problematiche. Oggi a questo ovviamente il pendolare mugellano, borghigiano in particolare, deve per ovviare ai tanti problemi prende la linea via Pontassieve, e anche quella treni strapieni, aria condizionata che non funziona, 20 minuti di ritardi, insomma è diventato davvero un calvario riuscire a raggiungere Firenze, riuscire a raggiungere il proprio posto di lavoro.
Già nei primi sei mesi dell'anno si riducono in media di 5 giorni le liste d'attesa e di 1,2% le prescrizioni delle prime visite specialistiche in Toscana, a conferma dell'efficacia dell'appropriatezza prescrittiva ed organizzativa. Almeno questo è quanto evidenzia la regione, che ha utilizzato il 44,7% del tesoretto di 30 milioni di euro stanziato in marzo proprio per garantire visite e prestazioni di diagnostica nei tempi massimi. Crescono invece le visite di controllo volte a completare il processo di presa in carico per i pazienti con patologie croniche. Sentiamo il quadro delineato dall'assessore alla sanità Simone Bezzini al microfono di Sandra Salvato.
Credo che nonostante le grandi difficoltà che i sistemi sanitari stanno vivendo in questa fase, la Regione Toscana abbia fatto un lavoro davvero positivo che si colloca ai vertici nazionali. Tra aprile, maggio e giugno abbiamo di fatto recuperato 155.000 prestazioni aggiuntive e speso il 44% dei 29 milioni che avevamo messo a disposizione. Quindi c'è stata una grandissima accelerazione nei mesi di aprile, maggio, giugno, in questo mese di luglio, per aumentare i volumi dell'offerta e contenere le liste d'attesa. Tant'è che se noi guardiamo, vengono rispettati i tempi definiti dagli standard nazionali per le prime visite nell'84,4% dei casi e per la diagnostica del 94,4% dei casi, e sono dati molto alti, certo non perfetti, perché nelle visite c'è ancora un 16% di persone che non hanno una prestazione nei tempi, nella diagnostica un 6%, ma comunque sono dati molto alti, tra i più alti a livello nazionale. Altri elementi da sottolineare: per la prima volta dopo molti anni c'è una leggera riduzione delle prescrizioni per prime visite diagnostica. Questo significa che piano piano stanno passando gli indirizzi che la regione ha fornito ai professionisti, anche la campagna di sensibilizzazione verso i cittadini per sviluppare l'appropriatezza prescrittiva. E l'appropriatezza prescrittiva, avendo avuto anni di crescita esponenziale, è uno dei temi più rilevanti per garantire l'equilibrio, la tenuta dei sistemi sistema sanitario e anche la risposta ai cittadini che hanno davvero bisogno.
Veniamo a Firenze, il mercato degli affitti transitori, cioè quelli con durata compresa tra 1 e 18 mesi, sta attraversando una fase di netto rallentamento. I dati raccolti da immobiliare.it Insights per il primo semestre 2025 evidenziano infatti un calo marcato della domanda, con le principali città italiane in forte contrazione, tra cui Firenze, in cima alla classifica, appunto il capoluogo toscano, che registra un crollo del 41% rispetto allo stesso periodo 2024, seguita poi da Venezia, Napoli, Verona. I particolari al servizio di Viola Giacalone.
Solo un anno fa questa tipologia contrattuale rappresentava una valida soluzione per chi cercava flessibilità e costi più contenuti rispetto agli affitti tradizionali o a quelli turistici. Oggi invece gli affitti transitori stanno perdendo attrattiva, messi sotto pressione soprattutto dalla concorrenza degli affitti brevi. Secondo gli esperti, a rendere meno attendibili i contratti transitori sono proprio le piattaforme di affitti brevi come Airbnb, che continuano a garantire guadagni più elevati e una maggiore libertà gestionale ai proprietari. In città ad alta vocazione turistica come Firenze, molti appartamenti sono stati riconvertiti per l'accoglienza a breve termine, riducendo quindi l'offerta per studenti, lavoratori temporanei e professionisti in trasferta. Un dato curioso è che nonostante il calo della domanda, i prezzi degli affitti transitori stanno comunque salendo. A Firenze, ad esempio, il canone medio è passato da 21,6 a 22,5 euro al metro quadrato in un anno. Si tratta di un andamento che sembra andare in controtendenza, meno richieste ma tariffe in crescita. Nel frattempo l'offerta di immobili con contratti transitori è aumentata del 32% su base annua a Firenze. Molti proprietari, di fronte a nuove restrizioni locali sugli affitti turistici, stanno cercando di rientrare nel mercato con soluzioni a medio termine. Tuttavia la risposta del mercato è debole, le case ci sono ma mancano gli inquilini. A incidere anche il cambiamento delle abitudini delle grandi aziende, che in passato alimentavano questo segmento affittando abitazioni per dirigenti e dipendenti temporaneamente trasferiti. Il comparto degli affitti transitori si trova quindi stretto tra due pressioni opposte: da un lato la flessione della domanda aziendale, dall'altro la competizione con gli affitti brevi, che restano più vantaggiosi per i proprietari.
L'associazione Leopolda Viva, su richiesta di soci e residenti, ha deciso di rivolgersi anche quest'estate all'impresa di vigilanza privata incaricata del 2023-2024, la quale sorveglierà l'intera area che va dal Largo Leopolda, via Lagorio, passando per via Michelucci, Bausi, Bonsanti, in periodo tra il 9 e 31 agosto. Giovanni Mattino, presidente dell'associazione.
Che gli altri anni, nelle due precedenti estate, l'esperimento ha dato risultati assolutamente positivi. La presenza delle guardie giurate è comunque un deterrente importante rispetto a quelle che possono essere le azioni che la microcriminalità intende porre in essere, e quindi, per quanto possiamo apprezzare gli sforzi fatti nell'ultimo anno da amministrazione e prefettura, e la nostra è una delle aree soggette al divieto di stazionamento, quindi nei confronti dei soggetti che siano stati ritenuti pericolosi anche per il compimento di determinati reati, siamo da questo punto di vista diciamo più soggetti a un'attività di controllo e di sorveglianza costante, quindi questo è un aspetto sicuramente già positivo, però non lo riteniamo del tutto sufficiente in relazione a quella che è la situazione del periodo ferragostano. Molta gente va in vacanza e quindi specialmente di notte, dove chiaramente i presidi non possono essere fissi o comunque non si riesce ad ottenere presidi fissi da parte delle istituzioni, la presenza delle guardie giurate è sicuramente una soluzione cautelativa valida che dà più fiducia ai residenti.
In conclusione, previsione del tempo: cielo sereno poco nuvoloso, sviluppo di nuvolosità cumuliforme pomeridiana sull'Appennino tosco-emiliano, con possibilità di brevi isolati rovesci, venti deboli a regime di brezza, mari calmi o poco mossi, temperature in ulteriore lieve aumento. Grazie a Pierluigi Magaz per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, informazione regionale di controllo ritorna con la Newsline serale a partire dalle 19. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Controradio Notizie, estate.